Bene, noi torniamo in diretta per una prima, diciamo, corrispondenza, anche una riflessione. Microfoni aperti, ricordiamo insomma che il nostro numero di telefono è il 49 17 50 per chi volesse chiamare, ma anche per insomma pur, grazie per essere venuta. Intanto stiamo parlando con una compagna della campagna BDS, ovvero sia boicottaggio, disinvestimento e sanzioni. Grazie per la tua disponibilità.
Grazie a voi.
E con te appunto volevamo affrontare, dando queste notizie che veramente insomma commentavamo fuori, non in diretta, insomma non, sono veramente, parlano da soli i numeri del bilancio attuale dei bombardamenti, dei morti, delle morti palestinesi, insomma sicuramente a Gaza, ma anche quello che sta avvenendo, come raccontavo prima, in Cisgiordania. E diciamo proprio dalla Palestina con te volevamo non c'è bisogno di commentare queste notizie, ma magari far capire insomma come avete risposto all'appello che pure giunge da tante organizzazioni palestinesi di ampliare, denunciare, insomma ampliare anche la campagna.
Ma da tante, se posso dire, da tante organizzazioni palestinesi, ma anche da organizzazioni israeliane, che sono quelle che noi dovremmo sostenere, perché ci sono dentro Israele e sempre più marginali, sempre più messi in difficoltà degli israeliani che non si rassegnano a vivere dal lato privilegiato del muro e che quindi combattono al lato dei palestinesi. E noi ovviamente con questa campagna di demonizzazione da parte dell'Occidente non gli si aiuta. Ci sono gli anarchici contro il muro, ci sono le donne in nero, c'è l'associazione UProfit che indaga le aziende che traggono profitto dall'occupazione, ci sono una serie di figure di rilievo che purtroppo non hanno voce, così come non ha voce la Palestina. Peraltro il movimento BDS mai come in questi giorni, e io presumo che lo sarà ancora di più, è sotto attacco e sotto una durissima repressione. Ormai siamo a livello che, leggevo un articolo di giornale, non si può più indossare una sciarpa con i colori della Palestina, che si è fermati in aeroporto, trattenuti con interrogatori, passano circolari nelle scuole, c'è un'identificazione che praticamente fa un cortocircuito fra la Palestina a Hamas, e quindi sostenere ma neppure l'emergenza umanitaria, ma i diritti dei palestinesi, quali sono sanciti dal diritto internazionale, e ormai ipso facto essere dal lato dei terroristi. E quindi il BDS, pur sotto attacco, ovviamente è uscito con alcune richieste, alcune che rispondono all'emergenza incredibile del momento e di cui pochissimo, c'è una situazione nei media che è straniante, perché sia da parte della politica ma anche della TV a reti unificate esistono solo le interviste alle vittime ebraiche, si parla solo di quelle, si parla solo, non c'è una disumanizzazione delle vittime palestinesi che è terrificante e che risponde anche a un nostro pregiudizio culturale con cui prima o poi dovremmo fare i conti. In ogni caso il movimento BDS ha fatto delle richieste precise, che sono quelle ovvie dell'emergenza, l'immediato cessare il fuoco sotto l'egida e garantito dalle Nazioni Unite, e la possibilità di far entrare a Gaza gli aiuti umanitari di prima necessità. Stiamo parlando di gente che non ha acqua, non ha cibo, non ci sono carburanti neanche per far funzionare i macchinari negli ospedali. C'era un articolo che parlava degli interventi fatti senza anestesia per mancanza di medicinali. Siamo veramente a un livello di sadismo.
L'aceto come disinfettante.
Come?
Si parla di usare anche l'aceto.
Sì, è una cosa che io onestamente non avevo quasi mai sentito, e con tutto che Israele non è nuova ai massacri e alle bombe nella striscia di Gaza, fa sorridere quando ci dicono che sia stato Hamas a bombardare un ospedale, quando Israele stesso non è nuova a bombardare ospedali, scuole, la sede della stampa internazionale 2 anni fa. E poi ovviamente si richiede anche la protezione delle Nazioni Unite, per sono 2,3 milioni di palestinesi, di civili che sono intrappolati dentro Gaza, che ha una, come tutti sappiamo, una densità di popolazione talmente alta che ogni bomba è una carneficina, laddove ancora c'è qualcuno che parla di obiettivi militari. Ogni bomba è una carneficina, con ovviamente anche la necessità di posizioni di condanna, ma chiara, non vaga, sul fatto che siamo di fronte a una pulizia etnica, che adesso ovviamente è di massa, ma che in realtà, come ha ben chiarito tante organizzazioni, da ultima anche Amnesty International, non si è mai interrotta negli ultimi 75 anni. Israele opera da 75 anni, e anche prima della sua fondazione, lo ricordo anche Gideon Levy, un'operazione di pulizia etnica e di confinamento che non è determinata da questioni di sicurezza, tantomeno di difesa, ma risponde solo alla volontà di creare in Palestina uno stato di ebrei, per soli ebrei, su tutta la Palestina storica, quindi epurandolo della sua componente spuria, che sono i palestinesi. E queste sono ovviamente le situazioni nella tragedia presente. Poi in prospettiva chiede anche un embargo militare totale per Israele, sul modello di quanto avvenuto in Sudafrica, visto che parliamo, i commissari stessi delle Nazioni Unite parlano di apartheid, per quale motivo non deve valere il modello? Tra l'altro per l'Italia si tratterebbe, al di là del fatto che è un obbligo costituzionale la vendita di armi ai paesi in guerra, ma si tratterebbe anche a livello accademico e di università di interrompere progetti e collaborazioni accademiche che riguardano l'ambito militare, perché e che coinvolgono anche quelle aziende che sono parte viva nell'occupazione e nell'oppressione dei palestinesi. E poi ovviamente anche una si porrà a bocce ferme, e noi la aspettiamo da decenni, suppongo, una vera indagine davanti a una corte criminale per crimini di guerra e crimini contro l'umanità, ivi compreso il crimine di genocidio e appunto di apartheid. È chiaro che da parte dei palestinesi, ma anche di un certo tipo di persone che hanno seguito negli anni la causa palestinese, c'è una sfiducia nelle Nazioni Unite, negli organismi internazionali, ma a questo solo ci possiamo appellare. Non abbiamo altre risorse. Fra l'altro nei media si continua, io lo trovo anche questo veramente terrificante come mistificazione, si continua a porre, anche laddove si pone, la questione di Gaza in termini solo umanitari, come se fosse con una richiesta di indulgenza, di pietà a Israele, all'occupante. Addirittura l'altra sera ascoltavo, piange il cuore a chiamarla giornalista, però Annalisa Kuzcrea, che a luci soffuse e con sottofondo musicale ci parlava delle vittime ebree e ci diceva che non abbiamo il diritto di appellarci alla superiore moralità di Israele per chiedere pietà, ma a parte che questa superiore moralità è arrivata a 6.000 morti. Onestamente io sfido un'organizzazione terroristica a fare tanto e a rispondere in questo modo, ma poi noi non ci appelliamo alla superiorità morale dell'occupante, noi ci appogliamo al diritto internazionale. Cioè, i palestinesi non devono chiedere elemosinare indulgenza, elemosinare pietà, devono pretendere diritti, e noi ovviamente con loro. Invece c'è questo clima anche di repressione, con tutti i politici che si schierano. È stata San Giuliano, che faceva riferimento alla bandiera appesa palestinese appesa a Napoli come sostegno ad Hamas, ma anche nel resto d'Europa. E io immagino che ci sarà una criminalizzazione del dissenso che il BDS già pesantemente subisce, nonostante la sua dichiarazione di essere contro, di appellarsi al diritto internazionale, di ripudiare ogni forma di antisemitismo, di islamofobia, di qualunque tipo di persecuzione che abbia origine nella religione, eppure è fatto oggetto di strumentale persecuzione. Abbiamo visto, a proposito di boicottaggio, il boicottaggio della scrittrice palestinese alla Fiera di Francoforte, Adania Shibli, è punita in quanto palestinese, e qui appunto il BDS chiarisce che giammai si punisce il singolo artista o il singolo scrittore per essere israeliano, figuriamoci ebrei, ma si puniscono con il boicottaggio, sono oggetto di boicottaggio quegli scrittori che si fanno oggetto di propaganda, che sono finanziati dal governo per dare un'immagine democratica e occidentale e normale di Israele. Qui si parla dello stigma su tutto un popolo che tra l'altro è il popolo storicamente vittima, lo dice il diritto internazionale, lo dicono anche le decine di risoluzioni ONU vietate che disattese da Israele, e c'è un problema anche di negazionismo. Oltretutto la scrittrice è stata boicottata, è stata negata la cerimonia di premiazione, non solo in quanto palestinese, e già è una questione vergognosa, ma anche per il tema del libro, che affronta appunto, è una storia che ha come sfondo la pulizia etnica che ha portato alla nascita di Israele e che Israele tutt'oggi nega, richiamandosi alla sua storiella, quella che tante volte ci hanno detto della terra senza popolo e di questo popolo ingegnoso che ha fatto fiorire il deserto. Questo è negazionismo. Il popolo della memoria nega ad un altro popolo il diritto alla propria storia, alla propria cultura, alla propria memoria. È una cosa veramente che fa guardare con orrore anche al passato e a cosa non è stato in grado di insegnare.
Sì, oltre che appunto quali sono a volte anche gli interessi, no? Come dici te, costruire sì uno Stato, però ad esempio insomma, senza voler fare del complettismo perché si arriva alla soluzione finale rispetto a Gaza, però insomma né in un'intervista che usciva, se non erro, oggi proprio, un'intervista su Infopal, che è un sito che parla espressamente di Palestina, intervista al presidente di Federpetroli, Michele Marsiglia, insomma, oltre che parlare della situazione, se già si è allargato o no il conflitto, e lui chiaramente dice il conflitto già è allargato, non è che dobbiamo aspettare, dobbiamo aspettare, no? Perché poi qui ci raccontano come se fosse tutto lì, bisogna evitare che il conflitto si allarghi. Nel frattempo Israele ha già bombardato un paio di volte gli aeroporti in Siria, ha già bombardato il sud del Libano, così continua a bombardare Jenin come gli pare, quindi il conflitto è già più ampio per arrivare magari di pressare l'Iran perché intervenga. Però in questa intervista quello che ci fa riflettere è che vengono parlati pure dei giacimenti davanti di Gaza, no? È un altro interesse.
Davanti nel mare di Gaza ci sono dei giacimenti di gas che sembrerebbero abbastanza importanti, e per cui le ipotesi sulla volontà di liberare Gaza e di relegare, addirittura si parlava di relegarli in un altro ghetto nel sud del Sinai, in base a un accordo che era stato firmato con il precedente presidente egiziano. Ma di fatto abbiamo a Gaza, anche in condizioni di normalità, che è sempre un assedio, e i pescatori che non potevano spingersi in mare ben all'interno delle acque territoriali, no? Vittorio Rigoni faceva appunto da scudo umano nell'ipotesi che verso un occidentale si avessero più riguardi. C'è effettivamente probabilmente anche un piano degli interessi che ci sfuggono, per cui c'è addirittura chi ipotizza che tutta l'azione fosse in qualche modo scientemente pianificata. C'è chi, io ho sentito le voci israeliane, c'è chi accusa il governo israeliano di aver scientemente sacrificato dei civili ebrei per creare il casus belli, non lo so, è difficile per noi, e soprattutto appunto nella un'informazione che non è tale, riuscire a entrare nel merito di una situazione che è talmente incancrenita che
e comunque insomma neanche vogliamo diventare complottisti.
Ma sì, ma comunque ci sarebbe già tantissima carne al fuoco, per cui mettere. Io spero che una volta c'è anche chi in Cisgiordania dice che è la volontà di estromettere definitivamente la ANP, ma d'altra parte la ANP è stata creata come un organo fantoccio senza nessun potere e si è risolta ad essere la polizia, il braccio operativo di Israele nei territori. Non ha avuto mai quasi altro ruolo, perché così è stata creata e voluta dalla pantomima, che poi è quella degli accordi di Oslo, ennesima umiliazione dei palestinesi con false promesse, prospettive che poi cosa si sono rivelate, come osserva Gideon Levi, soltanto un temporeggiare, un prendere tempo di Israele dietro il teatrino degli accordi di pace e del dialogo per rafforzare l'occupazione, per espandere le colonie, e di fatto ci ha messo dopo 40 anni davanti al fatto compiuto di essersi annessa pressoché tutta la Cisgiordania.
Certo, e diciamo anche rispetto alla striscia di Gaza, appunto, facevo riferimento a questi interessi anche economici, alla denuncia di questo giacimento di idrocarburi che sembra essere anche uno dei più grandi e importanti del mondo, perché ci fa capire anche quanto quella terra interessa vuota della propria popolazione, proprio perché per poter sfruttare meglio anche alcuni vantaggi economici, no?
Ma è chiaro che poi sia economicamente ma anche strategicamente Israele nasce per questa ragione. Anche lì è una favoletta il senso di colpa dell'Occidente che per l'Olocausto, da quando in qua i governi provano sensi di colpa. È nata come idea di avere un punto di controllo, un avamposto occidentale, un punto di controllo strategico in una zona strategica del mondo.
E su questo avremo molto da riflettere, perché qui entriamo in un quadro in cui allora dovremmo veramente denunciare tutti i progetti coloniali, postcoloniali, il nuovo colonialismo, l'ultimo avamposto del colonialismo occidentale, come è stato chiamato da alcuni. D'altra parte è vero che chi sostiene Israele, nella fattispecie mi riferisco agli Stati Uniti, non è che hanno fatto molto di differente con i popoli indigeni,
con il Sud America, con quello che ha fatto l'Europa con l'Africa, che non
anche pensiamo agli aborigeni australiani, insomma, come dire, fa parte purtroppo della nostra cultura, perché se non la mettiamo fortemente in discussione, se non siamo in grado di riflettere su quello che è stato fatto nel passato, ben difficilmente avremo un futuro in questo senso.
E anche da quel punto di vista, oltre a riconoscere la colonizzazione nelle sue forme materiali, anche, come qualcuno dice, una decolonizzazione dello sguardo, cioè questa presunta superiore civiltà per cui ci arroghiamo il diritto di essere di decidere
per di esportare il mondo. La nostra democrazia.
Sì, anche, mi sembra chiaramente, insomma, io adesso nel mio piccolo vedo quello che c'è anche nel doppio standard con cui misuriamo le vittime, nel presupporre che il nostro pianto per le vittime, per i bambini, per i figli sia diverso da quello che può avere un palestinese, per cui siamo autorizzati a pensare, perché poi è il sottotesto tante volte, che loro tutto sommato ci sono abituati, che loro tutto sommato soffrono meno, ne hanno tanto addirittura, ma loro figurati, li usano come scudi umani, tutte le cose orrende con cui hanno dovuto giustificare i massacri altrui, cioè un po' come in tutte le forme di colonialismo, no? Poi la storia la scrivono i vincitori e quindi c'è una narrazione che è quella del vincitore, e il BDS, il BNC è appunto, dice, c'è anche da cambiare una narrazione che è quella che vuole dalla nostra parte il fanatismo religioso e dall'altra lo Stato democratico. Come può essere democratico uno Stato confessionale che dà diritti o li nega su base religiosa, peraltro?
Sì, infatti questa è una domanda, insomma, che noi ci poniamo e qualcuno però fa finta di non ascoltare. Venivamo invece, insomma, alle campagne, no? Perché poi la campagna di boicottaggio, disinvestimento e sanzioni in questi anni, parliamo degli ultimi 20 anni quantomeno, è cresciuta, no?
Sì.
Enormemente, e forse pure per questo è tanto sotto attacco.
Sì,
e dà fastidio,
sì. Io credo che la misura del successo, tra virgolette, la misura del risultato la dia non tanto quello che si è ottenuto, e che pure si è ottenuto, ma quanto dall'altra parte si è investito per reprimere. Ma anche è nato in Israele, è nato un apposito, non so se ministero, comunque una realtà apposta per occuparsi di BDS, da che era schernito inizialmente, è diventato reato, e c'è latente la proposta anche in vari paesi d'Europa, fra cui l'Italia, di renderlo reato. E questo ovviamente apre tanti discorsi sulla nostra democrazia, perché uno la può pensare come vuole sul BDS e anche in ultima analisi sulla questione palestinese, ma il diritto ad esprimere dissenso nelle forme garantite dalla legge è un diritto che deve essere garantito.
Pensiamo poi agli episodi di intolleranza, non ultimo quello di ieri sera, insomma, anzi più che di intolleranza, di violenza vera e propria, quando è stato aggredito l'influencer palestinese Karen Rohan insieme alla giornalista Benedetta Sabene, giornalista appunto di Servizio Pubblico, che è il programma condotto da Michele Santoro. Aggressione avvenuta qui a Roma da parte di due uomini a volto coperto.
Ma siamo, ovviamente, cioè, è chiaro,
ovviamente,
che si crea questo
non
clima.
Non oso pensare se era successo l'inverso, non lo oso pensare.
Ma forse si cercano veramente delle provocazioni anche in questo senso. Io non.
Lui è un palestinese di Haifa, per giunta, appena giunto,
sì.
Molto conosciuto proprio per, non so, io sono, non sono proprio addentro ai social, però su Instagram dice che ha più di 100.000 follower, quindi è molto seguito, anche molto ironico, ed è stato aggredito nel quartiere Ostiense, non è stata fatta una vera e propria imboscata.
Ma è chiaro, se si crea questo clima, io fra l'altro ricordo ancora anni fa quando morì Sharon e ci trovammo, Sharon è il boia di Sabra e Shatila, e ci trovammo l'ex ghetto ebraico tappezzato di manifesti, Sharon uno di noi, per dire la, voglio dire, il tipo di mentalità. Furono sorpresi dei ragazzi con la kefia a imbrattarlo o non so cosa, vennero aggrediti, vennero inseguiti e picchiati. E io ricordo le parole dell'allora, credo che fosse allora Pacifici, capo della comunità ebraica, che ebbe a dire: vabbè, ma se entrano nel ghetto è chiaro che è una provocazione, non devono farlo. Cioè anche con silenzio assoluto della politica, come se veramente ci siano delle zone a Roma che sono off limit.
Ma qui sono usciti dalla loro zona off limit, perché stiamo parlando di un altro quartiere. Karen Rohan è stato aggredito a San Paolo, è stato seguito, era appena arrivato in aeroporto a Fiumicino, l'aveva dichiarato e comunicato tramite Instagram. Penso, arriva in Italia proprio... per partecipare a una trasmissione, è stato
premeditata, studiata, organizzata,
seguito e poi assalito quando è sceso dalla macchina appunto di questa giornalista che era andata a prenderlo. Per
sì,
cui...
c'è l'idea di creare un clima intimidatorio.
Sì, sì, sì.
Per cui no, non vale per lui, ma è, come dire, la minaccia che deve servire anche per gli altri, esattamente come quello fermato all'aeroporto per una sciarpa. È l'idea che in qualche modo tu crei un clima di terrore, che poi peraltro per chi si occupa di Palestina qui a Roma, non di terrore, però vagamente intimidatorio e sicuramente censore, esiste nelle
sì,
università.
Sì, pensiamo insomma a quante volte sono stati negati degli spazi dentro l'università, quant'altro.
Cioè, per impedire ad Amnesty International di parlare,
certo,
ci vuole
presentare il proprio rapporto. No, ci fa capire, no? Ma questo l'abbiamo detto e lo sappiamo, tant'è vero che anche da un punto di vista della comunicazione, diciamo, dai mezzi di informazione ufficiale, siccome non si può negare che la maggior parte dei governi insomma appoggia Israele, questo non si può dire, quindi si sta spostando un po' questa comunicazione, quasi, cioè, senza chiedersi perché, quasi fosse una colpa. Però insomma sì, i governi appoggiano, però le persone, tra virgolette, la popolazione no, in Europa. E uno si dovrebbe domandare perché c'è questo grosso sostegno, ma perché le immagini, i numeri parlano da sole, come
sì,
dire, c'è
e tra l'altro io credo
di difesa,
che questa propaganda talmente smaccata, reti unificate, sui giornali, finisca per produrre l'effetto contrario, perché veramente uno, anche se non fosse sensibile alla causa palestinese, non può non recepire la presa in giro, l'idea della campagna battente, continua, no? E quindi io, per quanto i social poi è un po' mescolata la cosa, perché si infilano anche tanti profili fake, io ne ho visti tantissimi, però le persone comunque hanno insofferenza anche solo per questo modo che riconoscono risibile, patetico, straniante di darci una comunicazione che a volte è semplicemente il virgolettato di Israele, del portavoce ufficiale di Israele riportato.
Sì, anche il disconoscimento totale, ad esempio, della... non perché siano mai serviti, purtroppo lo dicevi te, sono state parecchie le risoluzioni dell'ONU e Israele non ha mai rispettata nessuna, però insomma anche le ultime comunicazioni, dire appunto attacco nei confronti di Gutierrez, che non farà entrare, blocca tutti i visti ai dirigenti dell'ONU, ci fa ben capire, a parte che pure prima
Israele non è nuovo a negare l'accesso dei commissari ONU nei territori al suono di io a casa faccio quello che voglio, ma se posso dire,
ma anche dei parlamentari europei, cioè, insomma, che
ma a suo tempo, fra l'altro anche lì fu a suo tempo Golda Meir a dire che siccome gli ebrei avevano avuto nella storia già la loro dose di persecuzione e di sofferenza, dovevano essere lasciati liberi di fare quello che volevano. C'è una frase sua, perché i padri fondatori, devo dire, per tante cose erano molto espliciti, dovevano essere lasciati liberi per tutto il tempo a venire. Quindi Israele prima si pone fuori da ogni diritto, da ogni controllo, si pone come stato di eccezione e poi pretende di essere garantita. Cioè, i palestinesi sono l'unico popolo sotto occupazione che deve garantire la sicurezza dell'occupante, no?
E che non ha diritto neanche, appunto, a resistere, a ribellarsi. In cui resistere significa spesso solo e volentieri sopravvivere. Ma anche un'altra operazione molto sporca, quella di appunto, si parla molto poco di palestinesi, anche i nostri mezzi di informazione, negando l'identità palestinese, parlano solo di Gaza, no? Cioè, senza ricordare che poi Gaza è composta, come dicevi te, ha una forte densità abitativa, ma perché lì ci sono profughi stratificati, i profughi del 48, i profughi del 67, i profughi del 2002, momento Israele decideva e deportava le persone a Gaza anche, insomma, anche
che tra l'altro è un'altra di quelle cose vietate dalle convenzioni internazionali, no? La deportazione della popolazione, il dislocamento, vogliamo parlare, il dislocamento è considerato un crimine dal punto di vista del diritto internazionale, e non è solo Gaza, ma la Cisgiordania, sembra che si tratti solo di Gaza. In Cisgiordania c'è un clima di violenza quotidiana, anche perché Gaza è sotto assedio e sotto, per il diritto internazionale, ancora occupata, però in Cisgiordania c'è una commistione molto più forte fra i coloni e la popolazione palestinese, che subisce ogni giorno violenze che rimangono sistematicamente impunite, atti vandalici, il rogo degli ulivi, tutte queste cose che mai trovano spazio. E poi esplode la miccia, dice, ma non era gratuito e non provocato.
Certo, senza parlare, insomma, poi parliamo della Cisgiordania, ma pensiamo anche a quello che avviene dentro la stessa Israele, quanto, insomma, di questo poi se ne parla ancora meno, insomma, quello che avviene nelle città, maggioranza araba, palestinese, quanto sono negati alcuni diritti, no?
Ma parliamo Hebron, che dove 500 coloni hanno preso in scacco un'intera città e fanno ogni genere di violenza con le spalle coperte da un esercito di 2000 persone, 3000 soldati preposti solo a quello, a coprire le spalle a coloni che si sono impossessati del centro storico e che sono veramente per me la quintessenza del fanatismo. Cioè, a Hebron i bambini palestinesi vanno a scuola scortati da volontari internazionali, c'erano anche gli italiani di Operazione Colomba, perché rischiano di essere aggrediti nel tragitto casa-scuola, ma neanche dai coetanei, dagli adulti. Cioè, ci vuole una bestialità veramente che va anche oltre il fanatismo, e pare che la parola fanatismo religioso vada bene soltanto per la parte di Hamas, anzi, che poi sotto il cappello di Hamas ci includono tutti i palestinesi, peraltro, o dicono che i palestinesi sono vittime di Hamas, oppure che i palestinesi in generale sono propensi, come magari i popoli arabi, al fanatismo religioso. Non si parla mai del fanatismo di coloni, di questi che vanno in giro parlando di diritto naturale degli ebrei a prendersi case, a prendersi terre,
a sparare sui palestinesi,
e nella totale impunità, perché io credo, insomma, ci sono stati dei fatti eclatanti, quelli quelli che dettero fuoco ai coloni che dettero fuoco alla famiglia, uccidendo un bambino di 18 mesi e i due giovani genitori, l'altro è stato di 4 anni, ha subito un inferno per le ustioni. erano due, dopo sei mesi erano fuori fra gli applausi della gente. Non si parla mai di questo livello di fanatismo del dodicenne a cui hanno fatto bere benzina e poi gli hanno dato fuoco. Chi ha pagato?
No, in effetti poi anche, e questi sono dati che escono fuori molto, come ricordavi te, dalle organizzazioni anche per i diritti umani, da Belém a Rompiamo il Silenzio, insomma dalle organizzazioni che sono nate dentro la piccola, sono minoranze ma sicuramente sempre attente a denunciare, e denunciano anche i numeri, no, di quanto poi sono inesistenti queste condanne, come dicevi.
Sì,
c'era
il comitato per rimanere, insomma, adesso al di là del il comitato israeliano contro la demolizione delle case palestinesi, perché ovviamente i palestinesi hanno il divieto di costruire nuove case, hanno altri diritti, anzi non ne hanno rispetto agli israeliani, e denunciava che i palestinesi, questo anni fa, non so adesso l'aggiornamento delle statistiche, però i palestinesi perdono, per quanto riguarda le cause legali, la casa, le occupazioni, la giustizia, che non neanche il penale, perdono il ricorso alla giustizia in una percentuale che supera il 98%, quindi o c'è un problema veramente, hanno pessimi avvocati, o c'è un sistema strutturale di apartheid e di diversità di trattamento. Lo denunciavano appunto organizzazioni israeliane.
E ricordiamo che uno degli appartenenti a questa organizzazione, Ilan Papp, docente universitario, è dovuto andare via da Israele proprio per le pressioni, e continua le sue denunce anche in questi giorni. Insomma,
vabbè, ma noi abbiamo
motivato il suo sostegno, infatti, proprio perché e ne paga, tra virgolette, anche il prezzo, no? Da un punto di vista.
Ma Gideon Levy, che scrive per Arez, è una figura conosciutissima, è stato arrestato a un certo punto in questo democratico stato. Noi si è montata una macchina del fango terrificante su Monio Vadia, che si è dimesso, ricevendo solidarietà e sostegno da chiunque, perché è noto ovunque solo come uomo di pace. Ma non si può essere uomini di pace in termini di giustizia e di diritti.
Certo, diciamo che però, insomma, giusto per parlare di uomini di pace, poi insomma viene in mente veramente l'attacco che sta nei confronti del segretario generale dell'uomo Gutierrez, a cui anche come BDF avete fatto dedicato, insomma, uno spazio, una denuncia, un comunicato.
Sì, sì.
Questo verso fine settembre, perché Gutierrez, insomma, come dire, se l'è un po' cercata, diciamola così, dal punto di vista israeliano, aveva già denunciato il ruolo dei software spia israeliano nei confronti appunto dei diritti umani, no? E quindi già, insomma, questo
era
messo in cattiva, diciamo, in qualche modo in cattiva luce.
Era un segnalato. Tra l'altro è noto che non solo Israele, ma anche diverse associazioni qui in Italia fanno liste di proscrizione, vere e proprie liste di proscrizione, no? E quindi era probabilmente un segnalato, un tenuto d'occhio, una persona non gradita. No, ci sono mille espressioni per dire il... Pronto? Pronto?
Scusa, pronto? È caduta l'ela. Scusate, proviamo di nuovo a fare il collegamento. ed eccoci di nuovo in diretta. Abbiamo avuto un piccolo problema tecnico, ma insomma, quando è il bello e le difficoltà della diretta. Nel senso, mentre eravamo in diretta, non so perché, a un certo punto è arrivata una telefonata sull'altro telefono ed è caduta la linea. E va bene, però insomma, siamo di nuovo in diretta. Dicevamo, ci avviamo un po' verso la conclusione di questa chiacchierata su con te, per, come dire, BDS quindi continuerà con, in queste campagne. Quello che ti volevo chiedere è come vi state organizzando, mobilitando anche per la manifestazione di sabato.
Ma noi ovviamente saremo alla manifestazione di sabato, anche se il BNC, che ovviamente si attiene al diritto internazionale e quindi la resistenza palestinese è lecita, anche la resistenza, anche la resistenza armata, perché è un diritto sancito, ma la resistenza armata nei limiti del diritto internazionale. Quindi benché nonostante la sproporzione immane di forze e nonostante la violazione del diritto internazionale ad opera dell'occupante e dell'oppressore, il BNC ancora fa riferimento solo a quanto nella resistenza, sia pure armata, è considerato lecito. Noi ovviamente ci saremo, ma anche ci piacerebbe dire a chi si sente, insomma, sta con... guardando la catastrofe con rabbia, con grande senso di impotenza, che se si vuole unire, io credo che sia oggi lo strumento. Io ho aderito al BDS, insomma, sono entrata, credo fosse con piombo fuso, perché anche lì si era inermi di fronte a un massacro e con la consapevolezza che la resistenza armata, benché lecita, porta sempre a una carneficina, vista la sproporzione di forze. E c'è in atto, anche chi non vuole essere parte attiva, la campagna SPLAI, che sono spazi liberi dall'apartheid israeliana, per tutte quelle realtà che possono essere realtà concrete, un bar, un locale, una libreria, oppure anche spazi virtuali, un'associazione, una radio, che sentono di vogliono dirsi vicine alla questione palestinese e riconoscendo quello che ha detto Amnesty International, cioè un clima di apartheid, per cui creare uno spazio, una rete di spazi aperti dove chiunque si riconosca nei diritti civili, nei diritti umani, nel bistrattato diritto internazionale abbia accesso. E ovviamente non siamo noi in questo a poter essere accusati di separatismo, tantomeno di antisemitismo, perché ovviamente i primi a cui in questi spazi si stendono tappeti rossi sono quegli ebrei o quegli israeliani che non si riconoscono nelle politiche di Israele, perché anche questa cosa, questa narrazione per cui lo Stato ebraico coincide con gli ebrei e con l'ebrei, è una cosa che è una mistificazione che deve finire. Israele non è espressione degli ebrei. E quindi non denunciare Israele, denunciare i crimini di Israele non ha nulla a che vedere con l'antisemitismo. L'antisemitismo è un bavaglio che viene comodamente e pretestuosamente usato ed è tra l'altro una strumentalizzazione ignobile, perché senza essere retorici, ma io penso che chi veramente ha subito persecuzioni antisemite, chi è morto nei campi di sterminio, si rivolta nelle ceneri a vedere come le loro sofferenze sono oggi usate per legittimare altre sofferenze e altri genocidi. E quindi questa è la campagna SPLAI per quelle realtà che vogliano aderire. C'è ovviamente in corso anche il boicottaggio accademico, specialmente il boicottaggio in campo militare, e la campagna, se dobbiamo dire un marchio, la campagna Puma, e che ha ottenuto un discreto successo, perché siamo saltati all'attenzione del direttivo Puma, del CDA, per cui insomma siamo diventati un problema reale, lo vediamo, lo tastiamo dalle reazioni. Puma è lo sponsor delle squadre israeliane nelle colonie e quindi anche qui non si boicottano gli atleti in quanto tali, in quanto israeliani, si boicottano lo sport usato come normalizzazione. Le colonie sono insediamenti illegali per il diritto internazionale, quindi il restyling di immagine attraverso lo sport non è supportabile.
Bene, e ultima domanda, insomma, dice sicuramente starete alla manifestazione di sabato a livello nazionale, ci saranno presenze un po' da tutta Italia?
Sì, perché ovviamente noi cerchiamo. È difficile, però c'è ci saranno presenze da Napoli, da Genova, da Torino, reali o come in qualche modo. E io sicuramente ci sarò con Striscioni del BDS. E io spero anche, si era parlato anche di questo, che la manifestazione che sabato è nazionale, ma anche che viene dopo altre manifestazioni che sono venute per due venerdì di seguito, diventi in qualche modo anche qualcosa, al di là del momento emergenziale, della tragedia, qualcosa di ricorrenza, una sorta di appuntamento per ricordare che la Palestina non esiste solo quando i morti si contano a migliaia. La questione palestinese, che la vogliano silenziare, è aperta e quindi dovrebbe essere all'agenda sempre, all'agenda politica sempre, e ne viene sempre ovviamente estromessa.
Bene, io ti ringrazio e sabato.
Va bene, mi
raccomando. Per poi tanti sono gli appuntamenti anche questi giorni dentro la nostra città, ma sabato sicuramente lo ricordiamo insieme a te come un momento importante,
sì,
per dare visibilità anche con i nostri corpi, con le nostre figure, insomma.
Ma anche per far vedere che non siamo espressione, il nostro governo non sta parlando per noi, i giornali non stanno parlando per noi, sono cittadini che la pensano diversamente, nonostante la propaganda. Io appunto spero che diventi solo il là per qualcosa che mantenga viva l'attenzione oltre questo livello, perché poi appunto si tornerà a una normalizzazione che sarà la solita pace di Israele, cioè abbiamo fatto tabula rasa, abbiamo creato il deserto e io spero che si mantenga. E comunque in ogni caso è una manifestazione anche solo di vicinanza morale, perché ovviamente i palestinesi, ma tutto il mondo arabo, leggono la nostra stampa e ne sono indignati, l'accusa di razzismo è il minimo che ci meritiamo, il doppio standard e tutto quanto, e andiamo sabato a dire che non ci riconosciamo in quegli articoli e in quelle parole.
Bene, io ti ringrazio ancora. Per chi volesse, insomma, mettersi in contatto con voi, oltre che il sito bdsitalia.org, c'è un altro specifico per la nostra città?
C'è un gruppo BDS Roma, ma sul sito, no, il sito è BDS Italia, poi basta una mail o comunque scriveteci e vi contattiamo, vi cerchiamo.
Va bene.
E mi raccomando, insomma, con gratitudine e con bisogno, perché è il momento di essere tanti e di incanalare anche le energie, se si può.
Certo, infatti diciamo che l'importanza di entrare in contatto anche con voi, con le vostre campagne, anche per superare quel senso, come dicevi te, di frustrazione, no? Quindi di poter pensare che nel proprio quartiere, nella propria scuola, nel proprio posto di lavoro, uno possa avere a disposizione materiali e quant'altro per poter porre fine al genocidio del popolo palestinese, all'apartheid che ha messo sistematicamente in campo Israele su quella terra, su quegli uomini e quelle donne.
Anche solo per fare informazione, per portare un'altra versione per essere presenti nelle sedi istituzionali. Se non abbiamo voci in Parlamento, possiamo comunque fare pressione da fuori, no?
Le piazze parlano tanto, certo, parlano più dal basso, parlano più ai nostri quartieri, parlano più a chi prende i volantini e si avvicina. Devo dire, si parla, perché anche camminando dentro la nostra città, insomma, diventano argomenti anche da bar. Passeggiando senti che le persone comunque ne parlano, e quindi a maggior ragione divulghiamo l'informazione.
Grazie di avermi dato l'occasione, anzitutto.
Grazie a te per la disponibilità. Ciao.